E come preannunciato dovremmo essere in diretta telefonica con Lucia Tozzi, appunto l'autrice dell'Invenzione di Milano, culto della comunicazione e politiche urbane. Ciao, ci sei?
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Beh, abbiamo ritenuto di fare questa piccola chiacchierata per Radio Blackout per raccontare una parabola che tu descrivi bene nel tuo libro, quella che riguarda tante città italiane, non solamente Milano, che è il tuo caso studio, ma che riguarda la costruzione delle immagini così come è avvenuta dopo il 2000 all'interno di una competizione globale spudorata. Però il tuo libro racconta bene che cos'è successo a Milano. Ci racconti un po' qual è la storia recente del capoluogo lombardo, quella che porta dagli anni zero al 2015, com'è nata questa rappresentazione di traino finanziario della moda, appeal, influencer, che di fatto nasconde una realtà molto escludente di tutta la popolazione della città?
Certo, no, il caso di Milano parte da una questione che aveva, diciamo, da un problema di immagine serissimo che aveva subito, che la città aveva subito negli anni 90 dopo Tangentopoli e dopo anni di, diciamo, nei seguenti anni di governo leghista considerato cupo, grigio, eccetera eccetera. A un certo punto, alla fine degli anni 90, diciamo, incomincia un governo sempre di destra, però più brillante dal punto di vista dell'immagine, governato prima da Albertini e poi dalla Moratti, in cui decidono di rilanciare l'immagine, appunto, sempre produttiva della città attraverso enormi piani di real estate, quindi grossi progetti sulle aree ex industriali, un classico per carità, e in particolare nei primissimi anni poi si puntava su il quartiere Santa Giulia, che è situato nel sud della città, quasi al confine con San Donato, e su quella che oggi è City Life, un grosso progetto dei Ligresti, che in realtà andarono malissimo perché incocciarono la grande crisi degli anni, diciamo, la grande crisi globale della
del 2008, sì, del quello 2008. A cavallo tra i due decenni.
E fallirono, cioè, diciamo, Santa Giulia fallì miseramente con persone in galera, crack delle banche, eccetera. Non proprio crack, ma insomma grossi danni finanziari. City Life andò in stand-by per un po', poi dopo è stata risuscitata. Però, diciamo, questo primo tentativo di rinverdire l'immagine, diciamo, non andò a buonissimo fine. Quello che ha veramente innescato invece un cambiamento è stato la candidatura e la vittoria per l'Expo, che appunto veniva dopo, tra l'altro, le Olimpiadi di Torino, e che hanno tratto grande ispirazione, anche se possiamo serenamente dire, penso senza offendere nessuno degli ascoltatori, che qui la cosa poi è finita da un certo punto di vista, non il mio, meglio.
Certo, dal punto di vista finanziario, da questi microfoni lo diciamo sempre che il modello torinese delle Olimpiadi, se si guarda dal punto di vista non valoriale ma dal punto di vista del processo economico, ha creato, e anche tu lo ricordi nel tuo libro, quasi 5 miliardi di debito. È una città che non è riuscita a trasformarsi in quel modello di città immateriale, culturale, così come era stata presentata. La promessa di Torino, così come le amministrazioni del centro-sinistra l'avevano posta negli anni 90, era una città che riusciva a dismettere il suo impianto industriale, ma in realtà accompagnava con buone uscite gli industriali torinesi, soprattutto la famiglia Agnelli, attraverso la Porta Dorata sul retro, mentre lasciava un bel impianto di disoccupazione, città in crisi. Questa promessa della città culturale, forse anche tu lo dici nel libro, forse è stata quasi la prima volta in Italia che c'è stato un piano così specifico, ed è stato a Torino. Torino, diciamo che questa promessa si vede nella crisi della città, nel suo calo demografico, nella sua crisi economica, nella sua crisi dei servizi. Invece Milano si è iscritta probabilmente in una linea che potremmo chiamare del successo. Poi adesso magari in questa chiacchierata andremo a vedere che cosa significa questo successo, magari la creazione del brand, come dicevi giustamente.
Assolutamente, penso che in realtà appunto la vittoria arrivò in piena giunta Moratti, ma supportata dal governo Prodi. Ricordiamo ancora le foto dell'entusiasmo, brindisi incrociati, eccetera. Dopodiché la palla è passata in mano alla famosa giunta Pisapia, che era la prima giunta di centrosinistra, considerata una vittoria miracolosa, perché Pisapia appariva come un sindaco di estrema sinistra e che aveva diciamo vinto grazie al supporto di un'enorme rete di associazioni, terzo settore, no profit, eccetera. Pisapia era effettivamente stato eletto con una serie di promesse, che erano quelle di appunto disinnescare questi grossi progetti immobiliari. Il PGT, che era questo piano di governo del territorio pensato da Masseroli, che era l'assessore all'urbanistica della giunta Moratti, delfino di Maurizio Lupi, CL, un piano di impronta fortemente speculativa, sostanzialmente quasi un piano non piano, un piano in cui si diceva che l'istituzione pubblica avrebbe deciso poco, che avrebbe concordato con i privati sostanzialmente la maggior parte del destino della città, e anche che una delle premesse era la contrarietà all'Expo, e invece purtroppo nessuna di queste promesse in qualche modo è stata onorata, perché Pisapia ha assolutamente confermato il PGT con qualche piccola modifica e ha mandato avanti l'Expo, che ormai sembrava appunto questa macchina inesorabile, no? Dei grandi eventi.
Dice una cosa molto, secondo me, molto puntuale nel tuo libro, proprio riguardo all'Expo, così come nelle Olimpiadi torinesi, e cioè che a un certo punto le amministrazioni cittadine, con quelli che sono gli impianti produttivi in crisi, soprattutto quello industriale delle città del nord, è quasi come se aspettassero un'egida sotto a cui mettersi, rispetto a fare quello che oramai è entrato nel linguaggio comune, oramai è quasi normale per le amministrazioni dire di fare squadra, no? Di parlare, che ne so, di sistema Milano, di sistema Torino. Invece forse allora questa idea di egida non c'era ancora, potremmo chiamarlo il brand delle città. La questione di aver trovato un brand comune, in questo caso Expo, ha aiutato il coordinamento di tutti questi attori, e quindi l'amministrazione di centrosinistra, che invece trova un volano per i suoi contenuti culturali all'interno dell'Expo, i vari anche imprenditori del mattone, che trovano un nuovo vestito attraverso questo brand internazionale. Insomma, la cosa del brand è bella forte per mettere insieme tutti questi personaggi all'interno di quello che sembra essere un recinto di interessi comuni, e a costruire anche questa rappresentazione degli interessi comuni, che in realtà sono la rappresentazione invece di interessi privatissimi.
Sì, anche perché la brandizzazione è proprio una degli elementi fondamentali di quella che normalmente viene chiamata la macchina della crescita, appunto questa rete compattissima che si salda per portare avanti i grandi eventi, e soprattutto per catalizzare i fondi pubblici, perché il punto è che si dice sempre che questi grandi eventi servono ad attirare i grandi investitori privati, ma in realtà catalizzano i fondi pubblici, sottraggono fondi pubblici alle altre parti del territorio di uno Stato, di un paese, eccetera, eccetera, e fanno convergere tutti questi soldi su un luogo. A quel punto eventualmente i privati seguono, ma di fatto la spesa è sempre pubblica e i debiti restano pubblici. Quindi la verità è che appunto la crescita riguarda solo alcuni ristretti interessi privati, cioè questi sono fenomeni che concentrano sempre la ricchezza nelle mani di pochi, non contrariamente alla narrazione, la diffondono, non la diffondono tra le persone, gli abitanti. Io dico anche solo nella ristretta cerchia dei designer, degli architetti che si erano illusi, poverini, di trovare finalmente un momento di prosperità in un paese dove notoriamente lavorano poco, in realtà hanno lavorato pochissimo, cioè ci sono stati pochissimi grandi nomi che hanno preso, acchiappato tutto, il cosiddetto principio del winner take all, ci sono pochissimi che catalizzano tutti i carichi e il resto lavorava gratis in nome della visibilità.
Esatto, perché una delle cose che secondo me tu scrivi di molto interessante appunto riguarda questa concezione dell'invenzione di Milano e quindi della creazione anche di una fantasia, è che nonostante tutta la ricchezza ostentata che riguarda pochissimi, tutti gli altri seguono delle rappresentazioni, no? E l'ostentazione di qualcosa che non li riguarda poi nei termini di ricchezza. Abbiamo quasi una fascia tripartita, come tu dici, da una parte chi insegue le rappresentazioni ed è sempre lì sui social a dire quanto bella sia Milano, quanto si viva bene, no? Il lifestyle, dall'altro invece sono i reali estrattori, gli unici che raccolgono i frutti reali di questa crescita economica, e poi invece coloro che non vengono annoverati per niente in questa rappresentazione sono i perdenti radicali. Quindi abbiamo quasi una tripartito, un trittico all'interno di questa rappresentazione urbana. In mezzo ci stanno coloro che sono impegnati continuamente a costruire attraverso i social, attraverso la pubblicità, attraverso la promozione del sé, del proprio stile di vita, qualcosa che non è reale e che probabilmente a questo punto nel 2020 23 anche arrivato. Te la racconti un po' questa cosa che scrivi, secondo me è molto affresca proprio come si vive in certe città.
Sì, cioè sostanzialmente quello che è successo, il vero successo di Expo, anche di quella diciamo anche del grande evento milanese nonostante tutto, non è stato tanto il processo economico, ripeto, se non dal punto di vista dei come dicevi tu, degli estrattori, dei grandi estrattori, ma questa presa fortissima di comunicazione che c'è stata sui media. A un certo punto, talmente forte, è stato investito in maniera così pesante sulla promozione di questa nuova immagine, questo nuovo brand Milano, che all'inizio, nonostante l'Expo fosse sull'orlo del fallimento fin da subito, non stesse rischiando di non aprire, non veniva nessuno per i primi 3-4 mesi, sono stati in grado di convincere in realtà tutti che in realtà questa cosa invece era un successo, tanto che poi alla fine effettivamente anche per l'evento un certo successo, non grande quanto l'hanno dipinto, è stato attivato. Dopodiché quello che è successo dopo appunto è che la città si è dipinta come attrattiva, come un luogo pieno di vita, pieno di creatività, naturalmente c'è la banalità anche della città creativa alla Rissa Florida, quindi tutto questo coacervo di energie incredibili, orgoglio cittadino eccetera, e ha preso effettivamente il via un processo di grande valorizzazione immobiliare, che però voglio anche sottolineare ha avuto successo anche perché Milano in qualche modo è un discount, questo è una cosa di cui non si parla mai, è un discount dei grandi piani immobiliari. Chi investe a Milano deve pagare un decimo degli oneri di urbanizzazione che pagherebbe a Monaco, che pagherebbe a Parigi, che pagherebbe a Barcellona, e questo è molto importante perché è frutto della competizione, diciamo, al ribasso sulle tasse che vediamo anche in altri campi, per esempio non so, l'Irlanda che offre bassissime tasse alle multinazionali come che ne so, Amazon o cose del genere. Quindi uno dei motivi per cui tutti vengono qui, ci sarà più cantieri a tutto il resto d'Europa, è anche questo, qua si paga pochissimo e le condizioni sono ottime per gli investitori.
Insomma, non l'avevo mai pensato in questa prospettiva.
No, questo è importante perché è un aspetto che emerge sempre pochissimo. Proprio da pochi giorni la giunta ha annunciato che aumenterà degli oneri che non aveva aumentato a 15 anni ma che avrebbe dovuto per legge aumentare prima, quindi diciamo significa milioni perduti comunque. Al di là di tutto questo, che cosa è successo invece alle persone? Alle persone è successo che effettivamente si sono precipitati qui da tutta Italia. Non c'è dubbio che anche proprio chiunque ha tentato di venire, cioè la borghesia delle città, delle città del sud, del centro o di altre parti dell'Italia, ha fatto una corsa a comprare case. Nel frattempo il turismo aumentava, quindi poi si alimentavano queste case, erano anche alimentate dagli affitti brevi, dalla certezza di un rendimento facile come quello degli Airbnb. E comunque sicuramente tantissimi hanno mandato i figli, chi se lo poteva permettere, ha mandato i figli a studiare qui. Tantissimi giovani sono venuti in cerca di opportunità. Per un certo periodo è sicuramente stata una narrazione abbastanza convincente da attrarre desiderio. Io penso che ormai non si parla più di attrazione per desiderio, ma di attrazione per ultima spiaggia, cioè Milano è individuata come l'ultimo posto in Italia dove forse c'è una chance per alcuni di sopravvivere, di trovare delle opportunità, perché in qualche modo anche questa concentrazione di soldi pubblici tutti qua ha anche un po' desertificato quelle che potevano essere le opportunità altrove. Io su questo anche sono molto...
Certo, basta prendere come esempio un esempio molto banale che può essere capito da tutti, l'esempio universitario, con quello che è uno sbilanciamento demografico rispetto ai grandi atenei, quelli che hanno i contatti migliori anche con le aziende, perché poi alla fine l'università oggi è questa, è un hub che viene desiderata se ha dei contatti buoni con le aziende tecnologiche, perché i politecnici vanno così tanto in questo momento, ma penso anche altri istituti di studio superiore, per cui andare all'università magari se vuoi un futuro, la borghesia delle altre città pensa di mandare i figli non più magari a Catanzaro, se è una borghesia di quelle parti lì, ma magari direttamente a Milano, e questo ha creato una vera e propria competizione nazionale per un alloggio all'interno del capoluogo lombardo, ma poi anche all'interno di una competizione globale per quella che è una casa all'interno di quelle che sono ritenute le città globali. Ora sicuramente Milano non è in vetta alla classifica globale, ma sicuramente possiamo dire che è in vetta a quella nazionale. Questa guerra degli immobili oramai ha raggiunto, come dici tu, una gravità grossa, perché la gente si rende conto che non è più un posto dei desideri, ma è semplicemente forse un posto dove puoi sperare di trovare un lavoro velocemente, ma mega sfruttato e soprattutto senza possibilità di una casa decente. Leggevo nei giorni scorsi...
Poi non sono quello che è sicuro, al di là di tutta la propaganda, è che il ritmo a cui aumentano diciamo, i costi dell'abitare qui è assolutamente sproporzionato al ritmo in cui aumentano i redditi, gli stipendi, eccetera, eccetera. Quindi su questo proprio ci sono infinite anche notizie, statistiche, eccetera, eccetera. E l'altra cosa grave, di cui io parlo molto, è che in realtà proprio a partire da Pisa Pia, questa città ha diffuso, oltre a questa idea appunto muscolare di successo, diciamo capitalistico proprio, in realtà ha diffuso anche un'idea di sé molto solidale, molto legata appunto allo sviluppo del terzo settore, alla partecipazione, e sostanzialmente invece questi meccanismi si sono rivelati assolutamente non una forma di mediazione, di compensazione alla violenza dei processi di sviluppo, ma anzi una forma di cattura delle istanze conflittuali. Quindi tutto il terzo settore è stato coinvolto in questo sistema di bandi, chiaramente in questa città rispetto a Torino finanziata più dalla Cariplo che dalle altre banche, però di fatto le associazioni no profit, il lavoro sociale, ma anche proprio le forze antagoniste sono state sempre più catturate, anche grazie al fatto che noi siamo chiaramente tutti in un modo o nell'altro precari della cultura, precari del sociale, precari, quindi molto ricattabili, no? È stato risucchiato in questo sistema di reti apparentemente orizzontale, ma in realtà molto gerarchico, messi in competizione tra loro, tra pesci grandi, pesci piccoli, eccetera, eccetera, in questo sistema in cui tutto il lavoro sociale veniva spinto verso l'imprenditorialità e quindi sempre più depoliticizzato, sempre meno capace di esprimere una critica perché più ricattabile, evidentemente, no? E anche a livello abitativo è stato importantissimo questo sviluppo, il primo forse d'Italia, il più completo, dell'housing sociale, che gioca moltissimo sull'ambiguità. Nel senso che housing sociale è già una parola che a molti suggerisce, a molti fa pensare che sia una traduzione in inglese della parola case popolari, cioè del concetto di case popolari, mentre non ha nulla dell'edilizia pubblica, è un'edilizia di natura eminentemente privata. Teoricamente servirebbe a intercettare la fascia grigia, cioè appunto tutti quelli che non sono abbastanza disagiati dal punto di vista economico da poter rientrare nelle liste delle case popolari, ma neanche possono accedere al mercato. In realtà i numeri sono talmente bassi che comunque non intercettano nessuno, intercettano una fascia minuscola di persone, e comunque richiede redditi abbastanza alti, affidabili, fissi, eccetera, eccetera, perché l'housing sociale è vincolato alla possibilità di poter pagare, e soprattutto è privato, gestito da privati, e il pubblico non sa e non vuole sapere, non controlla a chi, in che modo vengono assegnate, a chi e a quali prezzi. Sono tutte piccole convenzioni singole di cui non si sa notizia, non ci sono notizie unificate pubbliche, non ci sono dati aggregati. Ora, tutto questo quindi fa parte di una gamma di false soluzioni: i patti di collaborazione, l'urbanistica tattica, la gestione privata di beni pubblici, servizi pubblici come le piscine, i centri sportivi, le biblioteche, eccetera, che però contribuisce a disgregare il fronte dell'opposizione.
Certo, perché da una parte, come giustamente dici tu, abbiamo i capitani di Ventura, i nuovi capitani di Ventura, e quindi gli estrattori, gli start-up, cioè coloro che cercano oramai all'interno di quello che è il parterre milanese un pezzo di nuovo mercato attraverso cui arricchirsi, che la soluzione sia il mattone, se siano le nuove forme del digitale, siano la vita, la cool life. Invece dall'altro invece abbiamo queste finte opposizioni che in realtà contribuiscono anch'esse molto spesso a gestire rimasugli di welfare con fare imprenditoriale, e quindi l'effetto che si ha è quello di acuire, quello di allargare ulteriormente la forbice tra chi ha e chi non ha, chi ha i mezzi per vivere in una città, chi ha i denari per potersi permettere di starci e chi non ce li ha più. Oramai è abbastanza chiaro. Una cosa che mi ha fatto un po' sorridere nell'ultimo periodo leggendo i giornali, soprattutto riguardo alla questione abitativa, ma in generale la vita a Milano. Tu prima parlavi di stipendi, stiamo parlando comunque di una rappresentazione di giovani ingegneri, designer, eccetera, eccetera, ma quando vengono intervistati, se capita di cercare su YouTube o sui social i video di chi lavora a Milano, si parla molto spesso, nonostante queste nomenclature come designer facciano aleggiare l'idea di un benessere, si parlava di stipendi sotto i 1.000 euro a fronte di affitti più alti, talvolta compensati dalla famiglia di origine. Questo è il livello di rappresentazione milanese. Ma tutto questo per dire che c'è oramai uno scarto così grande tra chi può permettersi di stare in quella città e chi non può più permetterselo, che sta venendo a galla. Mentre fino a qualche anno fa i primi espulsi sono stati per lo più chi aveva meno, chi veniva espulso da certi quartieri o dalla città stessa, oramai stanno venendo espulse anche le persone di classe media, perché se ti viene chiesto un affitto di 1500 euro al mese, è chiaro che l'esclusione non riguarda più la fascia più bassa, i più poveri, ma inizia a riguardare anche la classe media o chi tendenzialmente viveva del proprio lavoro e non della capitalizzazione, non della valorizzazione, non della finanza, e che sta venendo escluso. E c'è questa cosa a Milano che è un po' antipatica, che succede molto spesso, cioè che si parla di esclusione solamente quando tocca i borghesi. Quando inizia a toccare anche i borghesi della fascia magari meno stabile, un po' più bassa, allora iniziano ad avere un discorso su Milano, sul fatto che gli affitti oramai sono impossibili, quando una buona fetta di esclusione c'è già stata per quanto riguarda i vecchi abitanti di Milano.
Assolutamente, io ho visto con i miei occhi i compagni di asilo di mio figlio nel tempo poi andare verso l'esterno della città. È una cosa che assolutamente avviene da tempo, senza dubbio, questa espulsione. Comunque sì, senz'altro quello che sta emergendo proprio in questo ultimo anno è questa coscienza, diciamo, anche da parte di quei ceti che si sentivano al sicuro, sentivano, magari si illudevano anche di essere i vincitori di quella lotta tra pesci grandi e pesci piccoli.
Esatto.
E invece si sono accorti che stiamo diventando come New York. New York è una città dove anche i ricchi possessori di case nell'Upper West Side adesso si trovano in difficoltà a poter gestire il fatto di poter abitare nelle loro case di proprietà in un posto così costoso, perché le spese di condominio aumentano, le tasse aumentano, i negozi intorno aumentano i prezzi, e di fatto non ce la fanno, non ce la fanno più neanche delle persone, diciamo, benestanti, non miliardari ma benestanti. Questo è una politica. Ecco, un'altra cosa che vorrei dire è che si tende a pensare che tutto questo sia si tende a dire che questo è un processo naturale, quando un posto è molto desiderato e poi la competizione porta, diciamo, i prezzi a salire e quindi poi ci sono vincitori e vinti. Ecco, non è vero, perché invece questa è una politica deliberata e ci